Parliamo della pandemia e della sua gestione, dalle proteste dei camionisti in Canada e lo stato d'emergenza dichiarato ad Ottawa, con anche le relative difficoltà nel capire cosa sta succedendo davvero, alle repressioni extra pandemie effettuate dalle forze dell'ordine in Italia, al possibile allentamento delle restrizioni sempre qua da noi, ai nuovi spazi di confronto sociale che sembrano improvvisamente aprirsi. Infine, al futuro incerto della pandemia stessa, che ci ha insegnato a non fare previsioni troppo affrettate. Io sono Andrea dell'Innocente e questa, come al solito, e io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Sigla. Allora, siamo stati molto presi negli ultimi giorni con l'Assemblea d'Italia che cambia, una riunione molto densa di contenuti, progettazioni, molto pratica, che però, insomma, ci ha fatto restare un po' indietro, lato rassegna, lato io non mi rassegno, tant'è che ho saltato un po' di puntate ultimamente. Comunque, da oggi riprendiamo con i nostri appuntamenti fissi dal lunedì al venerdì. Ci sono diverse cose da recuperare che sono successe in questi giorni, perché, ahimè, il mondo non si è fermato, come gli avevo consigliato, non essendoci io non mi rassegno, ha deciso di andare avanti. Comunque, noi via via recuperiamo, non vi preoccupate, recuperiamo tutto, non tutto oggi, se no viene fuori una puntata da un'ora e mezzo, ma insomma, piano piano ci aggiorniamo su tutte le cose successe, che in ordine sparso sono Sanremo e le Olimpiadi invernali di Pechino, con relative polemiche legate alla sostenibilità e al greenwashing. Alcuni disastri ambientali, tipo la tempesta di vento a Milano o il dilagare del bostrico nelle foreste del Nord Italia, bostrico che è un insetto parassita molto dannoso. C'è tutto il filone della pandemia e della sua gestione, sul quale ci appunto focalizzeremo oggi. C'è stata la rielezione di Mattarella e il suo insediamento, di cui abbiamo parlato su Italia che cambia con un articolo a cura di Francesco Bevilacqua, ma che comunque magari commenteremo un po' nei prossimi giorni, visto che me l'avete chiesto nei commenti. Insomma, ne sono successe tante di cose, però oggi iniziamo riallineandoci sul tema Covid e dintorni, che è un fronte sempre caldo che non invecchia mai. Per adesso, insomma, speriamo che invecchi anche quello. Comunque, partiamo con uno sguardo più globale, perché domenica Jim Watson, che sarebbe il sindaco di Ottawa, la capitale del Canada, ha dichiarato lo stato di emergenza in risposta alle enormi proteste dei camionisti che da più di una settimana stanno bloccando la città. Watson ha detto che le proteste sono completamente fuori controllo e che i poliziotti non riescono a contenerle perché sono troppo inferiori numericamente ai manifestanti. Ora, vediamo un attimo, visto che ci siamo persi un po' di passaggi, che cosa è successo. Tutto è iniziato con la legge varata dal governo canadese che introduceva dal 15 gennaio, quindi una ventina di giorni fa, l'obbligo vaccinale per i camionisti che dovevano attraversare il confine fra Canada e Stati Uniti, con quarantena obbligatoria per i non vaccinati. La legge ha scatenato da subito grandi proteste e i camionisti hanno organizzato quella che è stata chiamata la Freedom Convoy, quindi il convoglio delle libertà, della libertà. Proteste che poi in realtà sono passate da questo aspetto specifico a coinvolgere tutte le restrizioni anti-Covid. Lo scorso weekend, pensate che addirittura in via previdenziale il premier canadese Justin Trudeau è stato evacuato dalla sua abitazione e portato in un luogo segreto proprio per evitare possibili attacchi. Nel corso poi di questa ultima settimana, lo scorso weekend, non quello appena trascorso, ma quello precedente, quindi parliamo fatemi vedere il calendario al volo. 30 gennaio, 29-30 gennaio, ecco. Invece, nel corso poi di questa se della, settima della settimana trascorsa, ci sono stati diversi arresti. I camionisti hanno bloccato il traffico della città di Ottawa, parcheggiando in mezzo alle strade i propri camion, montando tende per strada, suonando i clacson a ripetizione per ore. E la situazione è andata abbastanza fuori controllo, tant'è che la polizia canadese l'ha definita senza precedenti. Ovviamente, come spesso accade in questi casi, la protesta è stata cavalcata da movimenti politici e oppositori di Trudeau, così come è fortemente osteggiata dal governo. È diventata un po' si è gonfiata di un po' di questo conflitto. Considerate che Trump, più alcuni movimenti di estrema destra, sia statunitense che canadese, hanno appoggiato apertamente i camionisti canadesi. Non è stata una protesta però solo appoggiata dall'estrema destra, insomma, è stata appoggiata apertamente anche da Elon Musk, che l'ha fatto attraverso un tweet, come fa spesso. Parallelamente alle proteste è stato messo in piedi anche un crowdfunding per supportare i manifestanti, che ha raccolto in pochissimi giorni quasi 10 milioni di euro, il che anche lì può essere visto da vari punti di vista, che non sappiamo l'origine di questi soldi, può essere sintomo di una grande partecipazione, così come sintomo di persone che vogliono finanziare questa cosa per interessi tipo magari politico. E successivamente è stato però tirato giù dalla piattaforma GoFundMe, sulla quale era stato appunto aperto, con la motivazione che la manifestazione pacifica si era trasformata in un'occupazione violenta, violando così le policy della piattaforma. E anche qui bisogna capire quanto è sta una motivazione strumentale o quanto è una motivazione realistica. Insomma, è un gran casino ed è molto molto difficile farsi un'idea oggettiva di qualcosa di estremamente complesso che accade in un luogo abbastanza distante da noi, e si corre spesso in questi casi il rischio di idealizzare queste proteste o di contro demonizzarle, quando probabilmente la verità sta da qualche parte lì, nel mezzo fra questi due estremi. La sensazione è che le proteste siano nate spontaneamente come risposta alle restrizioni e poi siano finite un po' sotto il fuoco incrociato delle opposte propagande, gonfiandosi oltre misura proprio di questo conflitto. Comunque, cosa succede adesso? Adesso c'è questo stato di emergenza, le forze dell'ordine avranno più poteri e capiremo nei prossimi giorni come li useranno e quali misure straordinarie anche verranno introdotte per far fronte a questo che è stato appunto dichiarato uno stato di emergenza. Comunque, a proposito di eccesso di stato di emergenza e forze dell'ordine, torniamo in Italia perché su Pressenza c'è un editoriale di Olivier Turquet che nota che negli ultimi giorni c'è stato uno strano aumento di episodi violenti proprio da parte delle forze dell'ordine. Prima le manganellate agli studenti che protestavano per l'alternanza scuola-lavoro, è un altro tema di cui non abbiamo parlato e che recupereremo negli altri giorni, ma qui lo tocchiamo solo tangenzialmente per parlare del fenomeno più globale di questa sorta di violenza repressiva da parte delle forze dell'ordine. Poi l'intimidazione alla stazione Termine di alcuni volontari che stavano offrendo dei panini a dei senza tetto. Infine l'operazione di polizia contro i partecipanti alla campagna Ultima Generazione di Extinction Rebellion, di cui abbiamo parlato anche su Italia che Cambia, in cui fondamentalmente affermando che c'erano delle violazioni alle normative anti-Covid, la polizia ha fatto irruzione nella casa di alcuni manifestanti in maniera apparentemente un po' pretestuosa, mettiamola così. Comunque leggetevi l'articolo, il comunicato di Extinction Rebellion, che spiega perlomeno quel punto di vista in maniera abbastanza chiara. Comunque, sembra che in generale, o almeno questa è la tesi dell'articolo, un eccesso di potere affidato alle forze dell'ordine, così come ai governanti in questa situazione, per via dell'emergenza pandemica, stia favorendo una tendenza autoritaria che in determinate circostanze usa anche la scusa, fra virgolette, dei controlli Covid per reprimere altri tipi di proteste. È un po' il problema del potere in generale, in realtà, nel senso che quando per qualche motivo, anche inizialmente giustificabile, il potere si concentra di più nelle mani di qualcuno, poi difficilmente torna a distribuirsi da solo all'interno della società e tende a mantenere, a cristallizzarsi nella nuova conformazione, a meno che appunto non ci siano delle altre spinte che cercano di redistribuire questo potere. Ok, restiamo in Italia perché sempre negli ultimi giorni il governo ha dato dei primi segnali di allentamento delle restrizioni, un po' contrastanti, un po' contraddittori, con voci diverse che si sono levate, insomma ancora non è chiaro il panorama di quello che saranno le prossime normative. Comunque fatto sta che probabilmente dal 10 febbraio dovrebbe finire l'obbligo di mascherine all'aria aperta, perché è stata prolungata solo fino al 10 febbraio, il che fa presupporre che effettivamente, se continua così la curva dei contagi, questa normativa dovrebbe finire fra due giorni, questo obbligo. E mentre forse attorno a San Valentino potrebbero riaprire discoteche e la possibilità di fare feste all'aria aperta. Comunque, in generale, oltre alle nuove disposizioni del governo e ben al di là delle intenzioni del governo, mi sembra di notare un cambiamento interessante nel clima sociale, con diversi nuovi spazi di confronto che sembrano improvvisamente aprirsi. Non lo so, sarà un po' la sensazione comune di averla sfangata, i tanti paesi che cancellano completamente le restrizioni, la gestione della pandemia che diventa sempre più una questione di gestione politica, se considerarla ancora in atto, se considerarla conclusa. Tutte queste cose messe insieme fanno sì che, pur restando in vigore qui da noi in Italia praticamente tutte le norme più rigide, tipo Green Pass, Super Green Pass, con ancora i vari vuoti normativi e le varie situazioni a tratti paradossali che continuano a sommarsi, tipo l'ultima storia di cui vi lascio l'articolo in descrizione, della famiglia romana bloccata in Sardegna perché il figlio non ha il Green Pass, che non può rientrare a Roma, e insomma situazioni paradossali di questo tipo, ma il clima di estrema polarizzazione sociale che ha caratterizzato gli ultimi mesi sembra almeno in parte aver invertito la direzione e improvvisamente si aprono spazi di confronto e, perché no, di riconciliazione, mettiamola così. E negli ultimi giorni questa tendenza si è particolarmente accentuata. Vi dico che è più un'impressione, nel senso non ho dati oggettivi, non vi posso portare se non appunto qualche esempio che adesso vi faccio. Però la sensazione è un po' questa, cioè da un lato vuoi le elezioni del Presidente della Repubblica, vuoi Sanremo, vuoi le Olimpiadi invernali, vuoi l'oggettivo miglioramento della situazione dal punto di vista sanitario, i media nel loro complesso hanno dato meno spazio ai vari bollettini quotidiani e quindi c'è stato meno pressione dal punto di vista mediatico. Di contro ho notato che, inoltre ho notato che solo negli ultimi 10 giorni mi saranno arrivate almeno 5 diverse iniziative che, da varie parti, che avevano lo scopo di aprire un dialogo costruttivo, degli spazi di conversazione facilitati fra persone che avevano idee diverse su temi come i vaccini, il Green Pass, la gestione della pandemia e così via. Il che è un passo in avanti interessante, è un'apertura di nuovi spazi dove possono succedere cose diverse. Anche perché, e vi do l'ultima notizia del giorno, lo so che speriamo tutti che la natura risolva da sola il casino in cui ci troviamo attualmente, facendo declinare la pandemia fino a endemizzarla e rendendo inutili tutte le regole, tutte le restrizioni, tutta la gestione e tutti questi ultimi 2 anni abbastanza folli che abbiamo vissuto. Però la verità è che non la sappiamo questa cosa. Non possiamo dare per scontato che andrà così e forse l'unica cosa che abbiamo veramente imparato da questa situazione è che è molto difficile fare previsioni certe sul futuro in un sistema estremamente complesso come il pianeta Terra e con cose estremamente indecifrabili come sono i virus in questi casi o le pandemie. C'è un articolo molto interessante tradotto da Internazionale, l'originale è su The Atlantic, sui possibili sviluppi appunto della pandemia, che dice che sostanzialmente la variante Omicron ha portato con sé 2 grosse novità, una buona e l'altra meno buona. Quella buona la sappiamo un po' tutti ed è che è sì più contagiosa ma meno pericolosa, quindi sembrerebbe adatta a traghettare il virus verso la cosiddetta endemia. Quella meno buona è che presenta una quantità di mutazioni davvero impressionanti rispetto alle varianti precedenti ed è emersa da un punto dove nessuno si sarebbe aspettato che emergesse una nuova variante, quindi non è emersa da Delta, è emersa da una versione precedente che sembrava non così probabile che desse origine a una nuova variante predominante. Insomma, ha sovvertito tutte le ipotesi probabilistiche e ci fa immaginare, o almeno rende perlomeno ipotizzabile, che in futuro nascano altre varianti altrettanto diverse, altrettanto difficili da intercettare dal sistema immunitario, anche se vaccinato o già contagiato, e magari non così benevoli come Omicron. Non è una certezza, non lo sappiamo. Cioè, la verità è che non possiamo fare previsioni realistiche in questo momento. Però è una possibilità, e se anche non fosse così, comunque ci saranno altre crisi, ci sarà la crisi climatica, quella ecologica, altre crisi importanti da affrontare. Questo non è per fare l'uccello del malaugurio, anche se lo so che state facendo le corna sotto allo schermo, ma è semplicemente realismo. E lo dico in ottica costruttiva, nel senso che la mia speranza, il mio consiglio è: approfittiamo di questi nuovi spazi di apertura di cui parlavamo sopra, di questa situazione che sta lentamente migliorando e di questa nuova possibilità di confronto per progettare davvero insieme sistemi e anche, insomma, progettare, in parte ci sono già, ma applicare, diffondere, sperimentare sistemi diversi, meno autoritari, più democratici e inclusivi di gestione delle emergenze, in modo che alla prossima emergenza non rifacciamo da capo gli stessi errori, non ci scanniamo a vicenda, ma abbiamo già degli spazi rodati, pensati, progettati e testati per gestire le cose in maniera davvero diversa. Ok, io con questo augurio vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me Assegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia. Vi lascio per qualche istante in sovrimpressione i banner dove trovate i canali social su cui seguire Non Mi Rassegno. Vi ricordo che se vi piace Italia che Cambia, volete sostenerla, potete fare una donazione cliccando sul pulsante Contribuisci, di cui vi lascio il link in descrizione. E niente, noi ci vediamo domani e, come giuro, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.